Le persone emigrano perché logorate dall'angoscia, consapevoli che i loro sforzi non serviranno a nulla, che quello che riusciranno a costruire in un anno verrà distrutto da qualcun altro in un solo giorno, convinte che il futuro sia ipotecato, che con un po' di fortuna forse loro potranno farcela, ma non i loro figli, intimamente certe che a casa nulla cambierà, che possono essere tranquille e felici solo altrove. Jan Martel, La vita di P.
Questo viaggio lungo il Mediterraneo è il racconto di un anno passato sulle rotte dei migranti, dal Marocco alla Grecia, dal Libano alla Turchia, parlando con loro, cercando di carpire, per quel poco che si può da incontri fugaci, di ore o minuti, brandelli della loro storia. Un mare di voci che si incontrano sulla cima di una duna o nello spruzzo di un'onda. Chi parte per amore, chi per la vita, chi per mangiare e chi perché non ha più nulla da perdere. Marocco, a Rabat, la capitale, Takadoum è il quartiere ghetto dei migranti. Case costruite una addosso all'altra, palazzi fatiscenti, strade affollate di un'umanità variopinta, miseria. È qui che arrivano i migranti da tanti paesi africani, chi per restare e trovare un lavoro e chi solo per riposarsi e tentare verso nord, verso la Spagna. È in uno di questi edifici, dove decine di occhi sono incollati davanti a un televisore per una partita di calcio, che incontriamo alcuni di loro. Ragazzi molto giovani, alcuni quasi bambini. Senegalesi, ivoriani, maliani, galesi, guineani. L'Africa in una stanza. Uova fritte e pane come colazione, pranzo e cena.
È stata davvero dura per me. Ho dovuto lasciare il mio paese a causa di gravi problemi familiari. È per questo che sono partito. Non voglio vivere in quel modo. Voglio aiutare la mia famiglia, perché è molto povera. Sono riuscito a partire con l'aiuto dei miei amici. Adesso non capisco che cosa sta succedendo. Però rimpiango di essere partito.
Aujourd'hui, je suis là et je regrette, très très regrette, parce que je me dis, je souffre très très mal aujourd'hui.
Soffro, sto troppo male qui. Non ho i mezzi per rientrare nel mio paese e nemmeno i soldi per poter proseguire il viaggio. Se non fosse per i miei amici qui, non avrei niente. Io voglio migliorare la mia vita. Ognuno ne ha diritto, ma se non ci sono i mezzi, che cosa possiamo fare?
Je vais aller en avance, mais s'il n'y en a pas de moyens, qu'est-ce qu'il faut faire?
La Guinea non è un posto facile. Dopo aver finito gli studi sei alla ricerca di un impiego ma non trovi niente e la tua famiglia ha bisogno di mangiare e allora guadagni quel poco di soldi che ti bastano per affrontare il viaggio. Mali, Algeria e poi qui in Marocco. I nostri amici sono già passati.
Sì, sì, sono amici nostri che sono stati qui e poi sono andati in Europa.
Beh, noi da Facebook li vediamo, vediamo che le loro vite sono migliorate.
Il 90% della migrazione nel continente africano è intraafricana, cioè da paese a paese del continente. Solo un 10% tenta di entrare in Europa e il Marocco è una delle vie, forse la più difficile. Qui infatti si trovano Ceuta e Melilla, possedimenti spagnoli circondati da barriere, telecamere e filo spinato.
Abbiamo già cercato di superare la barriera. Siamo partiti dalla foresta vicino al confine ed è stata molto dura arrivarci. La strada era pericolosa. Siamo riusciti a scalare i primi 5 metri di sbarramento ed era pieno di filo spinato. In pochi riescono a scavalcare. A un certo punto molli e quando non ce la fai più ad arrampicarti, la polizia ti picchia dappertutto. Alcuni, cadendo dalla barriera, si sono rotti le gambe, altri hanno perso la vista e alla fine ti prendono e ti portano via.
Centinaia di chilometri di distanza da Rabat, sulla costa, si trova Nador, città di frontiera, prima di entrare in territorio spagnolo e quindi in Unione Europea. È nella foresta che sovrasta l'enclave spagnola di Melilla che migliaia di migranti vivono in baracche e tende in attesa di poter scavalcare la barriera.
Ogni mattina presto alle 4 arriva la polizia e dobbiamo scappare in alto, sulla cima. L'altro giorno ho preso il bambino in fretta, l'ho vestito come ho potuto e siamo saliti sulla collina a nasconderci, lontano. E poi abbiamo aspettato. Oggi non sono venuti, ma magari domani arrivano di nuovo e ci arrestano e alcuni li deportano al confine. Ogni volta succede la stessa cosa. Siamo venuti qui per imbarcarci verso l'Europa, ma siamo rimasti bloccati, senza nessuna speranza.
Poi lo scafo cominciò a gravare sulla testa, colpendo come un mantice. Molti persero conoscenza, le ossa del capo fratturate, le dita ferite nell'ultima ricerca di afferrarsi a qualcosa, furono i più fortunati. Per gli altri il destino non era ancora compiuto. Sempre più stretti, l'aria rara e preziosa, il terrore di chi non respira e la calma di chi non reagisce, i sopravvissuti accettarono l'inerzia. Soltanto alcuni più giovani animali non si abbandonarono. Erano organismi troppo vivi per andarsene. Volevano respirare, qualsiasi cosa, ma respirare. Una grossa bolla d'aria prigioniera li investì, sopraggiungendo dal basso della nave. Corse come un vento rotondo nello scafo capovolto. Tre uomini furono rotolati dentro come pulcini in un uovo d'aria impazzita. Schizzarono via, bloccati in quella campana ultima che fece sobbalzare lo scafo e uscì. All'esterno furono gettati fuori, sopra la superficie su cui si alzarono come proiettili, ricadendo in mare. La vita aveva giocato l'ultima carta, arraffando tre uomini. Tutti gli altri rimasero al buio sotto. L'aria era consumata, le bocche si allargarono insieme ai bronchi e l'acqua schizzò dentro, soffiando nella trachea. Stanislao Nievo, il prato in fondo al mare.
Un gioco con la morte, da secoli, l'attraversare i mari. Lo sanno bene i lampedusani, marinai da generazioni, e i migranti arrivati da Libia e Tunisia.
Siamo partiti con il comandante, ma c'era un'altra barca che è venuta a prenderlo. È andato via con quella, ci ha lasciati soli. Siamo rimasti soli in mezzo al mare, senza orientamento. Per fortuna abbiamo incrociato un peschereccio. Ci davamo il cambio per guidare la barca. Anch'io l'ho fatto per un po'. In certe situazioni, anche se non sei capace, devi imparare o inventarti qualcosa. A un certo punto si è rotto il motore. Siamo stati 2 giorni e una notte fermi, senza sapere dove fossimo. Avevamo talmente paura di morire che abbiamo cominciato a dare fuoco ad alcuni panni e pezzi di barca per farci notare. Quando la guardia costiera ci ha raggiunto, sono scoppiata di gioia. Ero così contenta di vederli, perché per la prima volta in vita mia ho visto la morte.
Che siano riusciti ad arrivare a terra o siano stati recuperati in mare, il loro viaggio si fonde in un unico singolo racconto. Diventa un'epopea tragica, un'odissea dove durante le tappe i paesi, le nazionalità e le differenze sociali si cancellano. Davanti al mare tutti sono uguali. Da un'isola all'altra, da Lampedusa a Lesbos in Grecia, dalla rotta libica a quella balcanica. Le storie sono sempre le stesse. Violenza, privazione, speranze e attese.
Ho avuto esperienze in molti paesi africani, ma niente è paragonabile alla Libia. Pure la Somalia è meglio. Dovunque tu vada in Africa, è meglio della Libia. Certo, ti può capitare qualcosa di spiacevole anche altrove, ma non come in quel paese, dove sistematicamente ti rapiscono o rapinano o picchiano. In quel paese le persone hanno dei problemi seri.
Vengo dalla Nigeria. Ho passato 4 anni e mezzo in Libia. Sono stata in prigione. Volevano deportarmi. Ho pagato per uscire. È stato veramente brutto. Voi non sapete. Quando ho deciso di partire, ci hanno portato in un luogo pieno di altri africani e ci hanno tenuti al chiuso, al buio, per giorni. Poi ci hanno imbarcato. Ora mio figlio è qui con me. Voglio iniziare una vita nuova con lui. Se ripenso a quello che ho vissuto, oggi mi sento sollevata. Per tutte le sofferenze che ho passato, avrei preferito morire in acqua, affogare. Non ne potevo più, ero esausta. La notte che sono arrivata sono svenuta per quanto ero stanca, ma ce l'ho fatta. Quand je venais la nuit, c'était la nuit que je suis venue.
Storie di sofferenza, storie di vite perse e affetti dimenticati, storie di incontri, amori, vita e morte, di fotografie abbandonate in un cassetto o immagini conservate nei telefonini.
So I decided to try to go to Europe illegally.
Così decisi di andare in Europa illegalmente. Ci ho provato 2 volte. Siamo partiti da Izmir per raggiungere la Grecia. Dopo 1 ora e mezza di navigazione circa, una nave ci ha speronati e siamo finiti tutti in acqua, per ore, fino a quando la guardia costiera turca non ci ha recuperati.
So we ended up drowning in the water for like hours until the Turkish coast guard came and rescued us.
La seconda volta hanno tentato di sequestrarmi prima di salire in barca, ma ho cominciato a urlare così forte che i turisti devono aver chiamato la polizia. Così quei criminali sono scappati e io sono corso incontro alla polizia, ma i poliziotti pensavano che fossi anch'io un criminale. Così mi sono trovato a scappare dai criminali e dalla polizia.
Mi chiedo quale nome ti ha dato la tua mamma preziosa. Forse ti ha chiamato Berhan, mia luce. Forse ti ha chiamato Haben, mio eroe. Forse Kwisanet, riposo. Oppure il tuo nome è Avet, vittoria. Dimmi, piccolo, ti ha forse chiamato col nome della sua speranza, la sua aspirazione o il suo sogno? O forse col nome del fratello che ha perduto o del padre da tempo andato? Forse ti ha chiamato col nome del deserto attraversato, della terra lasciata indietro. Forse ti ha chiamato col nome della terra in cui eri diretto. Dimmi, piccolo, qual è il nome che tua madre ti ha dato? Perché io non posso sopportare che tu venga chiamato numero 92. Selam Kidan, numero 92.
L'attesa. Sull'isola di Lesbos, Moria è il campo governativo greco, dove più di 6.000 persone sono in attesa di sapere se potranno avere uno status di rifugiato e poter quindi proseguire il loro cammino, o dovranno essere respinte. Sono tutti arrivati via mare dalla Turchia. Siriani, afghani, palestinesi, curdi e pakistani, per la maggior parte. In molti qui, fermi da mesi, cercano risposte. Hanno biglietti con i loro nomi registrati e attendono. Numeri.
Voglio solo avere una vita tranquilla in un altro paese. Non mi piace la guerra, non mi piace combattere e non voglio vivere sotto i signori della guerra. Abbiamo molti problemi nel nostro paese. Questi capi milizia vogliono solo mettere soldi nei loro portafogli, prendono decisioni solo per il loro tornaconto. Ci sono esplosioni, bombe, attentati quasi ogni giorno. Ho perso mio padre e un mio familiare. Come si fa a vivere così? Ma nessuno mi ascolta. Mi dicono che ci sono troppe richieste e io sono qui da quasi 2 anni. Aspetta, dicono, e io aspetto. Ma giorno dopo giorno divento pazzo a stare qua.
La mia famiglia è tutta in Europa. Quando sono venuto qui in Grecia mi hanno detto: perché non te ne torni in Turchia? Lì ti trattano bene. E guardate cosa mi hanno fatto qui sul telefono. Guardate le mie foto in Turchia. Mi hanno picchiato e mi hanno messo in prigione perché sono un curdo siriano. Mi hanno accusato di essere un simpatizzante del PKK.
Libano. 2 milioni di profughi provenienti da Siria, Palestina e Iraq che vivono in campi informali o quartieri degradati.
Io e mia moglie veniamo dall'Iraq, siamo cristiani e siamo qui in Libano da più di 2 anni. Stiamo cercando di emigrare verso l'Europa, ma per noi qualsiasi altro posto va bene.
Sono nata durante la guerra, ho vissuto la mia vita durante la guerra, mi sono sposata durante la guerra, ho avuto un figlio durante la guerra, ora basta, non c'è più vita là per me.
I campi profughi in Libano e Turchia, pieni di rifugiati siriani, sono l'esempio di come anche chi non tenta il mare e ha i requisiti per poter avere lo status di rifugiato, nei fatti non lo ottiene. Molti preferiscono rimanere dove sono, vicino alla loro terra e a parenti e amici. Ma molti altri, per necessità, sperano un giorno di passare confini di terra e di mare per continuare il loro viaggio.
Uno dei miei figli è morto in Siria. Un altro è stato sfigurato, è in Olanda adesso. Gli è arrivato un proiettile in faccia. Un altro mio figlio si è rotto un braccio e una gamba durante i combattimenti e il suo corpo è pieno di schegge. Ringraziamo Dio comunque che siamo ancora tutti vivi. Ma se Dio ci permettesse di andare via da qui saremmo ancora più felici, più tranquilli. Qui nei campi profughi io e mio figlio non possiamo nemmeno girare liberamente. Ai siriani è vietato. I miei nipotini sono in Svezia con mio figlio e sua moglie. Vorrei tanto andare da loro.
Si parte per cercare possibilità, vie di fuga o cambiamenti, o a volte solo perché si è cambiati, per avere dei diritti troppo spesso negati.
Sono nato in una famiglia musulmana. Un mio amico che si chiama Jean mi ha raccontato la storia di Cristo, però. Ogni domenica mi invitava in chiesa, la chiesa evangelica. Lì ho conosciuto il pastore, che mi ha spiegato meglio la vita di Gesù. Ho conosciuto la verità e mi sono battezzato, mi sono convertito. Adesso però tutta la mia famiglia vuole uccidermi, mi stanno cercando. Il pastore mi ha aiutato, così sono venuto in Turchia. Ma in Turchia non si rispettano i diritti dell'uomo. Così ho deciso di andare in Europa, perché lì li rispettano i diritti dell'uomo. L'Europa è la terra dei cristiani. Lì potrò vivere tranquillo.
Je vais vivre ici un peu et l'Europe c'est le pays des chrétiens donc je peux vivre en Europe.
Le porte possono anche essere sbarrate, ma il problema non si risolverà, per quanto massicci possano essere lucchetti. Lucchetti e catenacci non possono certo domare o indebolire le forze che causano l'emigrazione. Possono contribuire a occultare i problemi alla vista o alla mente, ma non a farli scomparire. Zygmunt Bauman, La società sotto assedio.